All'inizio del Novecento, il paese più arretrato d'Europa era la Russia. Il potere era in mano ai Romanov, una dinastia che non aveva mai assimilato le idee del liberalismo. La gran parte della popolazione russa era costituita da milioni di contadini poverissimi, tenuti in uno stato di ignoranza e semischiavitù dai loro padroni. Lo zar Alessandro II, al potere dal 1855 fino al 1881, aveva realizzato qualche positiva riforma sociale. Nel 1861, per esempio, aveva abolito, almeno formalmente, la servitù della gleba, una forma medievale di dipendenza del contadino alla terra. Più avanti, nel 1906, una riforma voluta da un ministro consentì il diffondersi di un nuovo ceto di contadini piccoli proprietari, i culacchi, in grado di investire risorse e di migliorare la resa dei terreni. Si trattava tuttavia di una piccola minoranza, perché la maggior parte dei contadini restava, da tempo immemorabile, ancora servita ai nobili proprietari terrieri. A livello politico, il maggior problema per la Russia era costituito dalla difficile coabitazione al suo interno di tanti popoli, molto diversi tra loro, tutti desiderosi di autonomia. Oltre ai russi, vi erano i lettoni, i finlandesi, i polacchi, i georgiani, i ucraini, i mongoli. Il governo centrale cercava di russificarli a forza, cioè di uniformarli nella lingua e nella tradizione. Lo stile di governo russo era antiquato, inadatto alle esigenze dell'immenso paese. Di recente erano sorte città e zone industriali come San Pietroburgo, Mosca. Dal 1904 si estraeva petrolio a Baku, ma il neonato ceto operaio veniva rigidamente controllato per timore di scioperi e agitazioni. Nel 1910 la produzione agricola russa raggiunse quella degli Stati Uniti, ma le cifre non devono ingannare. I sistemi di lavorazione della terra restavano arretrati e poco produttivi. Quell'incremento era dovuto alla recente espansione voluta dallo zar Nicola II, che regnò fino al 1917. Fu lui a colonizzare tutta l'area siberiana e a occupare in Estremo Oriente diversi territori confinanti con la Manciuria cinese e la Mongolia. Per collegare l'immenso paese da ovest a est fu progettata e costruita la grande ferrovia transiberiana. Essa conduceva da Mosca a Vladivostok, un nuovo grande porto industriale fondato proprio di fronte al Giappone, con cui la Russia si trovò a rivaleggiare. L'arcipelago giapponese era rimasto per molti secoli arretrato, fondato sul primato dei nobili e su un'agricoltura di tipo tradizionale, ma nel 1868 un'alleanza tra samurai, piccoli nobili di provincia che tradizionalmente servivano l'imperatore nell'esercito, e ricchi mercanti, abbatté i privilegi dei grandi aristocratici e avviò una fase di modernizzazione accettata dal giovane imperatore Mutsuhito. Quest'ultimo prese poi il nome di governo illuminato. La nuova classe dirigente giapponese si sforzò di modernizzare il Giappone, mantenendolo però nel solco della tradizione nazionale, fatta di codici d'onore, sottomissione alla nobiltà e all'imperatore, considerato figlio del sole, in autonomia dall'Occidente. Da allora il Giappone si industrializzò rapidamente. Grazie anche a una popolazione numerosa, laboriosissima e disponibile ad accontentarsi di bassi salari. Il senso del dovere, della disciplina, del coraggio, propri dell'educazione tradizionale giapponese, non erano infatti andati persi, ma anzi rafforzarono lo sforzo di modernizzazione dall'alto, guidato dall'imperatore e da alcuni alti dignitari. Verso il 1900 l'industria giapponese poteva già competere con quella dei paesi occidentali. Ragazzi, scusate ogni tanto un lapsus, una papera, ma vado un po' di fretta. A questo punto il paese del Sol Levante avviò una politica di conquista coloniale, sostenuta all'interno da un forte entusiasmo patriottico. In pochi anni il Giappone si impadronì dell'isola di Formosa davanti alla Cina e di buona parte della Manciuria cinese. Siamo al 1904. A questo punto Russia e Giappone entrarono in rotta di collisione e in breve tempo si mossero guerra. La Russia schierava un potente esercito di terra, ma il Giappone poteva contare su una flotta molto più efficiente. Con essa ottenne due grandi vittorie a Port Arthur e a Tsushima. Questo esito inaspettato rivelò al mondo la forza di una nazione nuova e aggressiva. Il Giappone poté ulteriormente espandersi in Estremo Oriente, dopo la Manciuria, conquistò la parte meridionale dell'isola di Sakhalin e poi si annette la Corea. Quanto alla Russia, dovette bruscamente ridimensionare i propri sogni imperialistici. Mentre il Giappone stava diventando una potenza economica, la Cina versava in una grave crisi politica. Le ferrovie, i commerci, le dogane, i trasporti, cioè tutta o quasi l'economia cinese era in mano agli stranieri. Le società europee si arricchivano senza dare nulla in cambio. Formalmente esisteva ancora un governo imperiale cinese, ma in realtà il territorio era stato suddiviso in varie zone di influenza, ciascuna controllata e sfruttata da una potenza europea. Per esempio, la Russia aveva occupato la base strategica di Port Arthur sull'Oceano Pacifico. La Gran Bretagna dominava l'intero corso del fiume Yangtze. Persino l'Italia ottenne una concessione, un protettorato, sulla città di Tientsin, nel nord-est cinese. Per reagire a queste umiliazioni, sul finire dell'Ottocento prese piede il movimento dei boxer, pugilatori, ossia ostile agli stranieri. Nel 1899-1900, con la complicità del governo cinese, i boxer provocarono una violenta sommossa popolare, durante la quale furono assaliti e distrutti edifici e luoghi simbolo, tra cui anche le missioni cristiane delle odiate potenze occidentali. Era una rivolta di carattere xenofobo, cioè ostile agli stranieri, destinata ad essere rapidamente stroncata. Una coalizione di truppe europee invase la Cina, costringendo il governo imperiale a pagare un pesante risarcimento di guerra. La rivolta dei boxer rivelò l'esistenza nell'immenso paese di una precisa identità nazionale e la forza delle sue tradizioni umane e culturali, ma segnalò anche, con la sua umiliante conclusione, tutta la debolezza della monarchia imperiale, ormai prossima ad essere sostituita da una forma repubblicana. Tale evoluzione si sarebbe realizzata nel 1912. In Russia, la sconfitta militare con il Giappone originò gravi conseguenze interne. Si preparava quella rivoluzione d'ottobre che nel 1917 rovescerà la monarchia zarista. Indebolito dalla sconfitta, lo zar Nicola II inasprì il regime poliziesco su cui si reggeva il suo potere. In realtà era un uomo debole e incerto, dominato da Rasputin, un ambiguo e sinistro personaggio che influenzava tutta la corte. Le proteste popolari si moltiplicarono. Per disperdere una manifestazione a San Pietroburgo nel gennaio del 1905, l'esercito sparò sulla folla. L'episodio, noto come la Domenica di Sangue, causò alcune centinaia di vittime civili. La reazione popolare fu immediata, si scatenarono disordini nelle campagne, ammutinamenti di militari, scioperi di operai. Lo zar Nicola II, a questo punto, si vide costretto a istituire un parlamento, la Duma, che fu eletto a suffragio quasi universale e che si riunì nel 1906. Era la prima volta che la Russia si dotava di una istituzione simile. La Duma aveva però poteri limitati e in ogni caso venne sciolta assai presto. Non solo, i principali oppositori politici del regime zarista, liberali e marxisti, vennero arrestati. Ad opporsi al regime zarista appunto erano i liberali, liberi professionisti che mal sopportavano la recente svolta autoritaria e che desideravano una politica di riforme. Essi diedero vita al partito dei cadetti, che rimase sempre però privo di guide autorevoli e di un vero consenso popolare. Più radicati nei grandi paesi invece erano altri due partiti, il partito socialrivoluzionario di ispirazione populista, diffuso soprattutto nelle campagne e che reclamava una socializzazione delle terre, e il partito socialdemocratico russo, basato sulla ideologia marxista, diffuso soprattutto nelle fabbriche. I socialdemocratici erano nati alla fine dell'Ottocento. In un congresso che si dovette tenere all'estero, a Londra, si divisero in due correnti. Da una parte i più moderati, menscevichi, che in russo vuol dire di minoranza. Dall'altra i più radicali, bolscevichi, in russo di maggioranza. I menscevichi, guidati da Plechanov, credevano che fosse possibile trasformare gradualmente l'enorme paese in una democrazia di tipo borghese. Secondo loro, lo sviluppo economico ormai in corso avrebbe obbligato lo zar a concedere la libertà politica e a consentire l'azione dei socialisti. Invece i bolscevichi, guidati dalle idee di Marx, erano convinti che solo una rivoluzione violenta avrebbe potuto cambiare realmente la Russia. Il loro leader, era Lenin e voleva che i socialdemocratici si organizzassero come una forza rivoluzionaria clandestina. Al congresso di Londra furono i menscevichi a ottenere la maggioranza dei delegati eletti dalla base del partito. Nell'ottobre del 1904, in contrasto con il consiglio municipale eletto dai soli possidenti, si formò a San Pietroburgo il consiglio dei lavoratori, il Soviet, che rappresentava con i suoi 550 delegati 250.000 operai. Altri soviet nacquero in diverse città, ebbero tutti vita breve, stroncati dalla polizia, ma l'esperienza dimostrò che in Russia stava nascendo una battagliera classe operaia guidata dai bolscevichi. Il capo di questi ultimi, appunto Lenin, dal 1900 viveva all'estero. Era consapevole che gli operai e i soldati pronti a seguirli erano pochi. Sapeva anche che i contadini russi, attaccati alle loro secolari tradizioni e religiosissimi, non volevano affatto la rivoluzione. Contava però sul diffuso malcontento popolare verso il regime zarista. Facendo leva su questo malumore, si potevano incendiare le masse contadine, guidandole verso un futuro tutto da scrivere. Nella visione di Lenin, un aiuto sarebbe giunto dalla condizione stessa del capitalismo, cioè del sistema economico borghese. Esso era giunto all'ultimo stadio, l'imperialismo, ovvero il dominio militare sul mondo. Non avrebbe perciò potuto evitare la guerra di tutti contro tutti. La previsione era esatta, la prima guerra mondiale, abbattendosi sulle spalle del popolo russo già tanto provato, avrebbe fornito l'occasione rivoluzionaria per abbattere il vecchio potere.